Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati a Storie. Quest'oggi raccontiamo la storia di una cuoca d'altri tempi che è rimasta fedele alla tradizione della sua terra e proprio per questo oggi è una delle più famose e più conosciute cuoche della cucina romano-laziale. Anna Dente, ben trovata.
Buongiorno.
Assieme a lei ospitiamo ai nostri microfoni anche suo figlio Emilio Ferracci, archeologo, guida turistica e attualmente insegna come realizzare percorsi turistici archeoenogastronomici all'Università di Roma II Tor Vergata. Ben trovato.
Buongiorno.
Dunque, Anna Dente, abbiamo detto cuoca, ma nella sua vita ha fatto anche altri mestieri che ha imparato da bambina e che ha coltivato nel tempo e che le hanno permesso di arrivare a fare quello per cui oggi è famosa. Ex contadina, ex macellaia, ostessa. Lei è diventata custode della cucina romana e ambasciatrice di questa cucina nel mondo. Da 17 anni gestisce con la sua famiglia un ristorante a San Cesareo, un piccolo comune a pochi chilometri da Roma. Come è nata questa passione, questa scelta di difendere e tramandare la cucina romano-laziale?
Mi sono innamorata di questa cucina e mi è piaciuta sempre. Non l'abbiamo mai smessa di fare perché ci piaceva. Poi negli anni mi sono sposata, ho fatto 3 figli e allora campagna, l'uva, la macelleria, poi alla fine ho deciso, ma sai che c'è? Famo un'osteria e così non manteniamo sempre, perché mio figlio Emilio, mamma, non cucina più nessuno, è finita la tradizione romana, è finita, allora a forza di sentire abbiamo aperto questa osteria, però è un'osteria di ricerca, un'osteria vera, dei tempi, altri tempi. Io spero solo che le persone capiscano questo ritorno, non il ritorno, io ci sono sempre stata, però che la gente si immagina, io la gioia più bella è quando vengono a mangiare i giovani e mi dicono: signora Anna, mi ricordo mia nonna, mi ricordo mamma, del suo sugo, delle fettuccine alle regaie di pollo, tutti altri piatti romani. Io mi commuovo sentendo questi giovani che dicono così. Diciamo, adesso oramai vanno tutti nei supermercati, sta carne confezionata perché pensano che è migliore, e allora piano piano dico: sai che c'è, mettiamo su, dico, magari in vecchiaia, sai, in pensione, e invece il lavoro è venuto e ringrazio questo lavoro che sono andata in giro 13 stati del mondo, che quando mai io... 30 anni fa mi volevano portare in America, però dico no, c'ho paura dell'apparecchio, non ci vengo. E là invece, dopo, alla fine mi sono decisa di andiamo, se muore una volta sola.
Ha vinto la paura. Tra l'altro lei ha appena pubblicato un libro che racconta la sua vita, i suoi viaggi in giro per il mondo proprio per portare avanti la cultura della cucina laziale, racconta le sue ricette, la storia della sua famiglia. Al dente come Anna, questo è il titolo del libro per Addì Editore, e da questo libro noi vi facciamo ascoltare un piccolo brano che racconta il matrimonio dei genitori di Anna, Maria ed Emilio, che si sposarono il 16 maggio del 1943 durante una licenza, perché Emilio era al fronte, era in corso la Seconda Guerra Mondiale. Erano altri tempi, altre nozze, altri banchetti. Ascoltiamo dalla voce di Laura De Luca.
I miei si conobbero grazie a zio Checchino, il fratello maggiore di mia madre. Zio Checchino aveva un commilitone di Montecompatri, il quale gli presentò un suo compaesano, mio padre Emilio. Checchino ed Emilio divennero grandi amici e si ripromisero di incontrarsi una volta tornati a casa in licenza. Tra Montecompatri e San Cesareo ci sono solamente 7 chilometri, ma i due non si erano mai incontrati. Il destino volle che si conoscessero grazie a quell'amico comune sui monti di Arezzo. Così, nei primi giorni di agosto del 1937, mio padre scese a piedi da Monte Compatri a San Cesario per andare a trovare il suo nuovo amico e lì incontrò Maria, la sorella di Checchino. Dopo qualche tempo Maria ed Emilio si fidanzarono. Mia madre ricorda che il vestito da sposa le fu prestato da una sua amica. Era una bella domenica di maggio e i miei si sposarono nella chiesetta di San Giuseppe. Il pranzo di nozze fu preparato da uno dei guardiani della tenuta di San Cesareo dell'Opera Nazionale per i Combattenti, il signor Domenico Ricci, romagnolo di Longiano, in provincia di Forlì. Questo fu il menù: riso in brodo di teste di pecora, verdure, carne di pecora al sugo e ciambelle degli sposi fatte da nonna Natalina. Il viaggio di nozze durò solo un giorno. Partirono con la corriera e andarono al mare a Nettuno. Mio padre aveva quasi un mese di licenza, ma dopo soli 15 giorni fu richiamato sul fronte greco. Il 29 giugno del 43 arrivò ad Atene. Dopo l'8 settembre del 43 venne fatto prigioniero nel Peloponneso, portato a Salonicco e messo su un treno dai nazisti. Venne deportato prima a Stoccarda, in Germania, poi a Wels, nei pressi di Linz, in Austria. Essendo un macellaio provetto, ebbe la fortuna di lavorare in un grandissimo stabilimento di macellazione che produceva razioni di carne in scatola per l'esercito tedesco. Tornò a casa il 7 luglio del 1945.
E questo era il racconto del matrimonio dei genitori di Anna Dente, oggi nostra ospite a Storie, per parlarci della tradizione della cucina romana. Anna, una volta non c'era la torta nuziale, era nonna Natalina che aveva preparato le ciambelle degli sposi.
Sì, la mamma di mamma, che era la ciambellaia di tre borgate. Adesso San Cesario è diventato comune 22 anni fa, era Colle di Fuori, Carchitti e San Cesario, perché è la stessa provenienza di Capranica. E queste ciambelle, praticamente quando si sposavano si andava a invitare al posto della bomboniera, c'era un fazzoletto legato che se le infilavano dal buco, ma grosse erano, semplici ciambelle di latte, uova, e prima c'era lo strutto e si mettevano, e qua c'è sti forni a legna, un profumo veniva fuori, una cosa pazzesca. E allora si andava a invitare, e allora domenica mio sposo, intanto gli portavano la ciambella e mangiavano, cominciavano a mangiare così. Poi il pranzo del matrimonio di mamma, che il papà, che hanno sempre raccontato, con le teste, hanno fatto il riso con le teste di pecora, perché papà, essendo macellaio, aveva rimediato quelle. Poi hanno fatto le verdure, sempre le teste di pecora, alla fine pure, e poi c'erano queste ciambelle, che io mi ricordo pure quest'altra cosa. Prima si usava molto il vermouth, no? Mo si usano l'aperitivo, tutto il buffet, del fresco. Invece no, prima si prendeva questo vermouth e con le ciambelle le intingevano e facevano l'aperitivo. Cioè, mi ricordo questa cosa proprio...
Lei ha iniziato a cucinare da piccolissima.
Ricordo che da piccola io andavo da mia zia, che nel corso degli anni, la prima sorella di papà, ha aperto 5 ristoranti a Roma, di cui 2 sull'Appia, e io andavo sempre, papà mi portava, e vedevo sempre mia zia che cucinava il quinto quarto, che poi io... ho fatto la macellaia a 12 anni, papà mi ha messo sul bancone. Però mi sono innamorata già da piccola, dall'età di 8 anni io già cucinavo. Mamma andava con papà in campagna, però nello stesso tempo facevano anche già papà il norcino e il macellaio. Ma prima era tutta un'altra cosa, succedevano i maiali quando erano tutti, era una festa, cioè li allevavano dietro casa con lo scarto dell'acqua, che era già povera l'acqua, quindi i maiali venivano super casareggi. Vabbè, adesso non esiste più sta cosa.
Allora Anna, lei ha accennato alla cucina del quinto quarto, che è una componente fondamentale della cucina romano-laziale. Emilio, lei che è un esperto di enogastronomia romana, ci spiega cos'è il quinto quarto?
Sì, quinto quarto è una specie di astrazione matematica, perché non esiste il quinto quarto. E la cucina del quinto quarto è, diciamo, la cucina, la vera cucina della tradizione romana, di Roma, perché era la cucina, la cucina che usava le materie prime derivanti dai mattatoi. Il quinto quarto, che cos'è? Allora, dopo l'uccisione, l'animale viene diviso in due mezzene, chiaramente, che poi vengono tagliate a metà e diventano quattro quarti, i due quarti posteriori e i due quarti anteriori. Tutto ciò che non fa parte di questi quattro pezzi viene chiamato il quinto quarto, e quindi la testa, la coda, le zampe e tutte le interiora. Ora, in alcune zone d'Italia non si usano tutte queste parti. Invece a Roma si è sempre usato tutto, non solo del maiale, come si sa, si dice che non si butta via niente, ma anche ovo caprino e bovino. Quindi la testa, che contiene appunto soprattutto la lingua, che comunque è un piatto non solo romano, e poi ci sono le guance, chiamate gaffi a Roma, e poi le interiora, come la trippa soprattutto, ma anche i reni, che venivano chiamati a Roma i rognoni, poi il polmone, che adesso non si fa proprio più, ma una volta ci facevano la padellaccia soprattutto, cioè tutti questi pezzi venivano fatti con cipolla, e lo stinco, vabbè, quello invece si usa ancora, il fegato chiaramente, che anche quello si usa in tante porte, come il famoso la veneziana, quindi, e la trippa appunto, che è famosa la trippa romana, una volta sì, il cuore, e poi a Roma è famosa la coda, no? La coda alla vaccinara.
C'era un quartiere a Roma dove si lavorava anticamente la carne, era la zona dei fori imperiali, anche chiamata campo vaccino perché le mucche stazionavano lì. Gli operai che lavoravano la carne nel mattatoio erano chiamati scortichini, proprio perché scorticavano le bestie, le uccidevano, le sezionavano. Questi scortichini venivano pagati in parte in denaro e in parte con i pezzi del quinto quarto, e sono stati proprio loro, con gli osti e le ostesse delle zone limitrofe al mattatoio, che hanno inventato i piatti famosi della cucina romana, come la trippa, la coda alla vaccinara, la pagliata, cercando proprio un modo per rendere appetitose e gustose le parti meno nobili, le interiora degli animali. Era la cucina povera, la cucina del bisogno, della fame. Noi dal libro di Anna Dente ascoltiamo adesso un altro brano che racconta proprio come sia nata la cucina povera. La voce è di Laura De Luca.
La cosiddetta cucina povera è fatta da ricette inventate per rendere gustose materie prime che sono sì genuine, ma spesso scarse e con basse qualità nutritive. Ed è così che la cucina popolare o casereccia di oggi si ritrova ad essere una cucina fatta di ricette della cucina della fame, di come ci si è ingegnati per ingannarla, per combatterla, per sconfiggerla, la fame. Ricette che sono giunte fino a oggi, in questo tempo dell'abbondanza perenne. Oggi, nonostante la pressione dei media con libri, riviste, trasmissioni televisive, innumerevoli manifestazioni che presentano immancabilmente tavole imbandite con i prodotti e i piatti della tradizione, la base della popolazione sta perdendo le usanze, le tradizioni alimentari che per secoli sono state trasmesse di generazione in generazione. E questo fenomeno è stato causato dalla profonda crisi della memoria che ha colpito il nostro paese a partire dagli anni 50 del secolo scorso. Durante questi anni, infatti, i piatti tradizionali, che per secoli avevano costituito la base dell'alimentazione popolare, scompaiono progressivamente dalle tavole quotidiane per essere confinati in ambiti o ricorrenze particolari, come festività religiose, cerimonie, feste patronali, sagre, eventi legati alla tradizione, che tramandano riti antichi, dove questa cucina è considerata come un retaggio e un patrimonio del passato, del quale si conserva la memoria, ma che non fa più parte dell'alimentazione di tutti i giorni. È rimasta una cucina della memoria della fame. Abbandono delle campagne, diffusione di cibi preparati e surgelati, e queste sono state alcune delle cause che hanno fortemente modificato le nostre abitudini alimentari e assicurato la disponibilità dei prodotti alimentari ad alto potere nutritivo, indipendentemente dalla stagione, dal territorio di produzione. Un vero sogno per i contadini delle epoche passate. L'incubo della fame era definitivamente sconfitto, anche se questo è andato spesso a discapito della qualità dei cibi.
Quest'oggi a Storie nostra ospite Anna Dente assieme a suo figlio Emilio Ferracci. Nel suo libro Al Dente come Anna ci racconta l'epoca del dopoguerra, le ricette popolari della campagna romana, le tradizioni e le usanze tipiche romano-laziali. Signora Anna, l'altro ieri abbiamo festeggiato la Santa Pasqua, ieri Pasquetta, ma quali erano le usanze in questi giorni di festa quando lei era bambina?
L'usanza era che stavano tutti insieme, ci volevamo bene tutti, chi portava una cosa, chi portava un'altra, ma famo questo, famo quello. Cioè, prima le famiglie erano più unite, pure se non eri parente, eri magari il compare o la comare che avevi retto il figlio. Cioè, prima si stava uniti, tanto uniti. Non parliamo delle tradizioni, appena passato Pasqua, e quindi io ho sempre mantenuto. Una volta si faceva il brodo con la stracciatella, o la colazione di Pasqua, vogliamo parlare di quella, era proprio un rito, più del pranzo, perché là si iniziava a mangiare, si mangiava due volte l'anno, di Natale e di Pasqua. Allora, facendo queste colazioni con la coratella, con i carciofi, adesso insomma noi abbiamo sempre mantenuto salami, chi se lo faceva in casa, chi lo andava a comprare, che c'aveva un po' più di soldi. Poi le pizze di Pasqua, era una festa, c'era il forno comune, che a San Cesario ancora esistono due forni, e tutte vedevi queste donne sbattere le uova se le riposavano magari da 15 giorni prima, e tutte a fare ciambelloni, pan di Spagna, era una festa. Più la torta è un pane di Pasqua che noi ancora oggi usiamo, che si fa crescere 48 ore, si devono rimenare e si mette i confettini sopra con l'anice. Quella pane di Pasqua, la mattina io mi ricordo, veniva il prete a benedire le uova sode, insomma era proprio una festa, ma già dalla colazione la sentivi la Pasqua, capito?
Abbiamo parlato della cucina del quinto quarto, della cucina del bisogno. Emilio, parliamo di una cucina antica.
Questa è una cucina sì antica, però è stata codificata alla fine dell'Ottocento. Oggi noi non pensiamo che questi piatti siano chissà quanto siano antichi. In realtà sì, sono antichi, però la maniera con cui li facciamo oggi, diciamo la loro codificazione, è avvenuta solo alla fine dell'Ottocento. Per esempio la coda alla vaccinara si faceva da tanti anni, soprattutto nel rione Regola, dove c'era un altro famoso mattatoio, però non era come la si fa adesso, probabilmente era la si faceva in brodo. Calcolate che la coda alla vaccinara la fanno anche in Inghilterra o in Francia, sempre così, come un brodo. Tra l'altro nella coda alla vaccinara ci vanno anche l'uetta, i pinoli e un po' di cioccolato amaro. Cosa che ha fatto pensare, e probabilmente è anche vero, anche una certa influenza della cucina giudaica, no? Perché un 40% della cucina romanesca è di derivazione giudaica.
Allora, tutti almeno una volta hanno sentito parlare, hanno sentito nominare il piatto della coda alla vaccinara, ma chissà quanti in realtà conoscono la sua vera ricetta. Oggi a Storie vi proponiamo la ricetta della coda alla vaccinara come la cucina Anna Dente. Ascoltiamo e prendete nota.
Coda alla vaccinara. Ingredienti: 8 nodi di coda di bue, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, mezza cipolla dorata, 1 kg di sedano, 500 g di carote, 1 kg di pomodori pelati, 750 g di pomodoro passato, 1 cucchiaio di pomodoro concentrato, peperoncino intero a piacere, mezzo bicchiere di vino bianco o rosso secco, sale QB, quanto basta, 20 grammi di pinoli sbucciati, 50 grammi di uvetta, 20 grammi di cioccolato amaro e 30 grammi di prezzemolo. Acquistate dal macellaio una coda di bue e se non siete in grado di farlo da soli, fatevela dividere in 8 nodi. Metteteli in un recipiente con dell'acqua fredda per circa 3 ore. Fate imbiondire la mezza cipolla in un tegame con i 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Aggiungete i nodi di coda e fateli rosolare aggiungendo il sale e il peperoncino a pezzetti. Tagliate a rondelle le carote e il sedano e uniteli ai nodi della coda cuocendo a fuoco moderato. Quando il sedano e le carote saranno abbastanza cotti, aggiungete il mezzo bicchiere di vino e fatelo evaporare. Aggiungete i pomodori pelati, la passata di pomodoro e il concentrato. Lasciate cuocere a fuoco moderato per circa 2 ore e mezza o 3, mescolando di tanto in tanto. A questo punto aggiungete i pinoli, l'uvetta e il cioccolato amaro grattato finemente e impiattate. Tritate all'istante il prezzemolo, cospargetelo sui piatti e servite.
Ciumachella, ciumachella del Trastevere, sei l'ottava meraviglia di Roma mia. Se un pittore te volesse pitturare, non saprebbe da che parte incominciare.
Avete preso appunti per tutti gli ingredienti alla preparazione? Se non ci siete riusciti, li trovate nel libro Al dente come Anna di Anna Dente, cuoca, custode della cucina romana, oggi nostra ospite per la puntata di Storie, assieme a suo figlio Emilio Ferracci. Signora Anna, nel suo libro lei racconta anche la storia di un dolce che romano non è, a cui però lei è molto legata. Gli amaretti del prigioniero, chiamati così perché dedicati a suo papà e al difficile momento della guerra che lui ha vissuto. Ci racconta la storia.
Allora, gli amaretti del prigioniero è che papà qua non mi ha visto a me quando sono nata, perché lui è sposato, dopo 11 giorni è partito, e quindi quando è ritornato io avevo 3 anni. Però nel frattempo che lui era prigioniero, quando ha visto, penso che dicevano chi sa fa i mestieri, chi il panettiere, e lui il macellaio, e l'hanno messo dentro una fabbrica su un prigioniero, e lui stava bene. Invece un amico suo che stava nel campo gli davano una patata al giorno, e allora papà si inventò, pensa, lo spogliavano sempre all'uscita, però lui si inventò una fettina di carne al giorno e la cuciva sotto il baschetto della testa. Pensa, guardavano dappertutto e lui aveva capito che là non ci guardavano, e tutte le sere gli riportava la fettina a suo Cristiano, che ancora vive, noi l'andiamo a trovare sempre, si chiama Gino e vive a Pescara. E allora a un certo momento, un'estate, lui si mette in testa di andare a ritrovare sto Gino. Ha girato 2 giorni, però l'ha ritrovato. E poi insomma siamo rimasti in contatto, e lui quando veniva portava questi amaretti che li facevano nel forno della sua cognata a Villa Santa Lucia, e erano talmente buoni che quando io ho aperto il ristorante l'ho chiamato, ho detto: Gino, dice, mi dispiace, dice, mia cognata ha chiuso il forno, non l'ha voluti proprio fare, gliel'avevano detto in tutte le salse, falli per Roma, falli per niente, non l'hanno voluto, vabbè, ma erano 100 anime a quel paese. E allora mi ha detto: guarda, io te lo do con tutto il cuore, come si fanno, ti dico come si fanno, e non lo devi dire mai a nessuno, ecco i segreti.
Non tutti, ma alcuni segreti lei però li ha raccontati nel suo libro. Ancora una volta ricordo, dal titolo Al dente come Anna, da poco pubblicato per AD Editore. Io ringrazio Anna Dente e suo figlio Emilio Ferracci, quest'oggi i nostri ospiti a Storie, che termina qui.
Ciao, ciao.
Arrivederci.
Arrivederci.
Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana in diretta 105 FM.